se voi spostate un attimino la conoscenza verso gli animali, questo concetto lo potete vedere benissimo. Cioè, l'erba gatta, per esempio, è usata dai gatti quando stanno male. Come fanno i gatti, come farebbero i gatti ad avere la cultura dell'erba che gli fa male? Gli ha detto la madre che quell'erba gli fa bene. Spesso i gattini vengono presi, vengono portati via la madre prima ancora che aprano gli occhi, perché vengono dati al vicino, vengono dati a qualcuno, vengono dati ad altri. Per cui spesso il gatto non ha nemmeno la cultura, il passaggio culturale fra la madre e il figlio. Come fa a sapere che quell'erba gli fa bene? Provate un po' a rifletterci e non usiamo istinto tanto per buttare là una risposta qualsiasi. Diciamo invece che c'è una fonte di empatia fra i vari esseri della natura. La stregoneria costruisce un cammino virtuoso per portare per quanto le è possibile l'uomo ad ascoltare l'intuizione che emerge dentro di lui. La scienza in questi mesi ha rilevato che nello stomaco dell'essere umano esiste un vero e proprio cervello composto dal 20% di neuroni rispetto al cervello che abbiamo in testa. Pertanto, ciò che affermava la stregoneria è del tutto logico. Cioè, se io nella pancia e collegato alla spina dorsale, collegato al mio cervello centrale, ho un altro cervello che chiaramente ha una funzione relativa a ciò che mangio e a ciò che mi necessita, chiaramente io ho un apparato di conoscenza nella pancia che mi permette di sapere cosa mi serve e cosa non mi serve. Che poi io quell'apparato di conoscenza lo sappia ascoltare o non lo sappia ascoltare, questo è un altro discorso. C'è chiaro questo? Pertanto, ciò che affermava la stregoneria è del tutto logico. Se io riesco a riprendermi la capacità di mettere in atto quel 20% di cellule neuronali e di farle interagire con il mio cervello centrale, ho di fatto una descrizione della realtà assolutamente diversa da quello che avevo mentre ignoravo quel cervello. Praticamente rilevo una realtà mitica. Perché? Perché, ve lo dico, la stregoneria, noi riusciamo a sapere quali sono le sostanze, se ci vanno bene, non ci vanno bene, se ci fanno male, non ci fanno male, dentro la singola erba, la singola pianta, il singolo animale, la singola parte di animale, la singola foglia, il singolo albero o il singolo minerale. Cioè, noi lo possiamo sapere questo. Però un conto è, la stregoneria dice, c'è un'empatia fra me e il mondo. Adesso mi è più facile, perché mi dice la scienza, sì, è vero, tu dici che c'è empatia, però in realtà tu nello stomaco c'hai un cervello. Questo me lo dice la scienza, la sperimentazione scientifica. Questo io non lo potevo sapere. Io potevo sapere che esistevano delle intuizioni di armonia fra me e il mondo, e questo è dato dalla stregoneria. La scienza mi ha dato la spiegazione, guarda che funziona per questi motivi. Ma quando la scienza mi dice guarda che funziona per questi motivi, mi ha confermato quello che dicevo io prima, cioè la mia capacità di percezione me lo ha confermato. Allora, in questo modo io ho una realtà mitica. Perché? Perché se io rilevo nella singola pianta, nella singola erba, nel singolo oggetto, delle sostanze che mi fanno bene, delle sostanze che mi danno piacere, delle sostanze che mi servono, chiaramente quelle sostanze hanno una rappresentazione che non è più un'erba che falcio. Cioè è un'erba mitica, cioè è l'erba che mi fa passare il mal di pancia, è l'erba che mi fa passare il mal di testa, è l'erba che mi permette di farmi passare la puntura di zanzara. Cioè assume una personalità quell'erba, assume un nome, non è più l'erba in generale, ma è quell'erba, è la caledonia, è, non so, l'erba del diavolo, la gramigna, quello che volete, però ha un nome, e quando ha un nome gli do già una personalità, la indico proprio come un oggetto e gli do una valenza mitica. Rilevo le assonanze fra le tensioni che emergono dentro di me e il mondo in cui vivo. Comunque io descrivo quelle assonanze, quella descrizione è mitica. Ed è mitica perché le assonanze che io descrivo sono le mie assonanze col mondo. Dunque, una realtà soggettiva, una descrizione soggettiva, quale risultato del mio agire. perché sono io come singola persona che ho la percezione di quella singola cosa. Non posso dire alle altre persone guarda che quella cosa fa così, no, perché lo fa a me. Le aspirine fanno bene a me, ad altre persone gli bucano lo stomaco, gli fanno male. Quell'erba fa bene a me in quella situazione, perché non è semplicemente che io ho mal di stomaco, ma ho un complesso sintomatico per cui ho mal di stomaco. Per cui quello che può farmi bene in quel momento non può far bene ad altri. Per cui è una percezione soggettiva. Le percezioni soggettive sono quelle che danno il via al mito. Ma cos'è che caratterizza il mito? Non è l'oggetto descritto, ma l'azione dell'oggetto descritto nel mondo, attraverso la cui azione costruisce le assonanze con le mie azioni. Allora, ripeto questo, che cos'è che caratterizza il mito? Non è l'oggetto descritto, ma l'azione dell'oggetto descritto nel mondo, attraverso le cui azioni costruisce le assonanze con le mie azioni. Perché il sole appartiene al mito, a una coscienza, a una consapevolezza, a un suo modo di agire, e io lo vedo come l'essere sole, perché l'essere sole agisce nel mondo e la sua azione è ciò che produce la natura, è ciò che produce il mondo, è partecipe alla costruzione della vita di cui io sono parte. Questo, per cui non è il sole in sé come oggetto in se stesso, ma è l'azione del sole che io riconosco. E il fatto che il sole faccia delle azioni è perché il sole fa delle azioni che gli riconosco intelligenza, progetto e scopo, nous. Chiunque fa delle azioni in campo mitico gli si riconosce intelligenza, scopo e fine, che non è l'intelligenza, scopo, fine dell'uomo, della donna, del virus, del battere, dell'albero, cioè, ma è progetto, scopo e fine per se stesso, in se stesso. Però proprio perché sono azioni, progetto, scopo e fine in se stesso e per se stesso, vengono costruite le condizioni affinché altri esseri in se stessi e per se stessi manifestino il loro scopo, progetto e fine. Riusciamo a capire un attimino questo meccanismo, che è il meccanismo per cui nasce il mito. Esiste nella scienza, lo vedremo più avanti, il discorso di azione per riflesso. Uno fa un'azione e di riflesso il mondo gli risponde. Ma non esistono delle azioni di riflesso. Esistono delle azioni che vengono fatte perché le condizioni diventano opportune. Ora, che io abbia sempre delle azioni, delle costanti nelle azioni, quando è caldo mi svesto, quando è freddo mi metto più vestiti, quando ricevo un'offesa mi arrabbio, quando ricevo un complimento mi fa piacere. Cioè, esistono delle azioni che sono quasi automatiche e spesso vengono utilizzate queste azioni automatiche che avvengono, cioè tutti gli esseri. Però noi non possiamo partire dal presupposto che esistano azioni di riflesso, perché partendo dal presupposto che esistano azioni di riflesso, partiamo dal presupposto che il soggetto che mette in atto quelle azioni non abbia intelligenza, non abbia scopo, non abbia divenuto. E questo nel mito non è assolutamente possibile. La scienza ti dice, d'accordo, io vedo l'azione, ma non vedo l'intelligenza, cioè non vedo il progetto, vedo però la reazione, vedo l'azione di riflesso. D'accordo, questo è un discorso che fa la scienza. Ma il mito va oltre la scienza, cioè vede l'intelligenza che sta al di là dell'azione. Per questo noi riconosciamo gli dèi. E la scienza è ragione, la ragione può soltanto prendere atto dell'azione. Il problema è che della ragione è che le variabili la scombussolano, la mandano in paranoia, cioè ogni volta che viene fatta un'azione di riflesso se ne ha un'altra, ogni volta che viene fatta un'azione di riflesso ne risponde un'altra, un giorno viene fatta l'azione e di riflesso non hai quella risposta. Motivo? Sono i salti evolutivi. Cioè gli esseri, anche gli esseri infinitesimali, tipo non so, la zecca per esempio, se ne sta su un albero, ferma, immobile, finché non gli passa sotto una mucca, dice la scienza, il sangue caldo della mucca mette in atto gli organi della zecca, la zecca si stacca dall'albero, tac, si attacca sulla mucca. Azione riflessa della zecca. Sì, ma la zecca ha milioni di anni di esistenza. Per milioni di anni ha messo in atto i suoi progetti, i suoi scopi, la sua intelligenza. Per milioni di anni le mucche, gli animali, si sono trasformati. Hanno trasformato il sangue, hanno trasformato la loro qualità. E la zecca non è altro che un'altra trasformazione ulteriore. Per cui non ha fatto soltanto le cose di riflesso, ma ha fatto i salti evolutivi, i salti di trasformazione. E per fare questi serve intelligenza, scopo e volontà soprattutto. Volontà di esistenza, volontà di adattamento soggettivo alle variabili oggettive. Per cui dietro all'azione che farebbe la zecca di riflesso, in realtà c'è un'intelligenza. Certo che nessuno mette in atto delle variabili se non sono necessarie. Dice Epicuro, la forza di gravità fa cadere gli atomi sempre in direzione retta, ma ogni tanto c'è un atomo che devia dalla sua traiettoria, e deviando la sua traiettoria in maniera infinitesimale, quell'atomo non fa altro che manifestare la sua libertà. Ma la sua libertà significa la sua intelligenza, significa il suo progetto, il suo scopo, la sua volontà. E questo dobbiamo tenerlo presente proprio quando andiamo ad analizzare la vita. Naturalmente nessuno vieta alla ragione di dire che l'erba non ha né coscienza né volontà. Nessuno glielo vieta. Dimostrami, dice la ragione, che abbia coscienza e volontà. Se tu non glielo puoi dimostrare. All'interno della ragione non esiste questo tipo di dimostrazione. Ma all'interno della ragione esistono anche le persone umane trasformate in bestiame, messe nelle camere a gas e macellate. La ragione annulla, cioè costruisce la distanza fra l'individuo e il mondo che lo circonda. Per la ragione il mondo che lo circonda è muto se non si mette a urlare. Per cui la ragione non è in grado di percepire le emozioni del mondo, i sentimenti del mondo, le passioni del mondo, le tensioni del mondo. La ragione concepisce soltanto la parola, la quantità e i numeri. Dopodiché la ragione è muta, è bloccata, è completamente paralizzata davanti al mondo. Per cui chiaramente la ragione non può vedere il mito, non può vedere la coscienza degli dèi, la coscienza dei fenomeni del mondo. Perché la ragione ne è separata. Proviamo ad andare avanti con un altro discorso ancora. Diceva questa lettera che mi è arrivata: il mito nasce da una miscela di senso di impotenza, di impossibilità di controllo degli eventi naturali e da un senso di ammirazione, di meraviglia. Gli rispondo io: cosa ti conduce a credere che sia così? Ecco, l'uomo è creato ad immagine e somiglianza del Dio padrone. Ecco, l'uomo è cacciato dal paradiso terrestre. Ecco, l'uomo si aggira per il mondo nell'infanzia della sua esistenza. Partendo da queste premesse, è corretto quanto dici. Il mito nasce da una miscela di senso di impotenza, di impossibilità di controllo degli eventi naturali e da un senso di ammirazione e di meraviglia. Però non è così. L'uomo non è creato ad immagine e somiglianza di un Dio pazzo e cretino. L'essere umano è divenuto, con tutti gli altri esseri della natura, si è trasformato sfida dopo sfida, generazione dopo generazione, con tutti gli esseri della natura, ha costruito le proprie empatie. Per centinaia di milioni di anni non ha mai avuto un senso di impotenza. Ripeto, per centinaia di milioni di anni l'essere umano non ha mai avuto un senso di impotenza. Cosa ti porta dunque a credere che nell'età del mito l'essere umano abbia perso la sua forza propositiva, che lo ha portato ad evolversi come specie generazione dopo generazione? Cosa ti fa credere che l'essere umano sia impotente davanti agli eventi della natura? non che davanti a questi il singolo individuo possa soccombere, ma né più né meno che gli esseri umani, gli esseri di ogni altra specie della natura. Io capisco che oggi come oggi l'essere umano che vive nella città, abituato a risolvere i problemi attraverso la struttura tecnologica, i servizi sociali, abbia perso l'empatia fra sé e il mondo, specialmente della natura, abbia perso i caratteri culturali che lo legavano al mondo in cui viveva. Ma questo non ci autorizza a pensare che gli antichi fossero separati dal mondo in cui vivevano. Prova ne sia che noi siamo il prodotto delle loro strategie di esistenza. Ci fu un tempo in cui gli esseri umani descrissero le strategie della loro esistenza e le loro scoperte scientifiche attraverso il mito. Posso affermare che il mito è un linguaggio che l'uomo monoteista non comprende, ma non per questo è un linguaggio infantile. Forse potrebbe essere che sia il linguaggio moderno che ha costretto l'umanità a una sorta di regressione intellettuale e fisiologica, una regressione dalla quale tenta di emergere mediante la scienza. L'umanità ebbe inizio in un giorno in cui il primo essere della natura prese coscienza di se stesso e iniziò un lungo percorso di trasformazione della natura, delle specie al suo interno, fino all'essere umano. L'età del mito è un'età che si perde nella memoria della vita. L'età della ragione ha poche centinaia di anni ed emerge dall'età della superstizione che da Socrate al Rinascimento ha dominato la vita degli esseri umani. Torno a ripetere, comprendo l'impotenza dell'uomo moderno che ha reciso i legami fra sé e il mondo e che pensa a se stesso come creato ad immagine e somiglianza del Dio padrone, ma non si può piegare l'uomo del mito all'uomo monoteista, esattamente come i gesuiti parlavano della filosofia dell'India e della Cina come una sorta di primitivi selvaggi. E per il momento mi fermo qui. Penso che andrò avanti col discorso sul mito finché non lo fermerò, però lo farò soltanto in quelle trasmissioni in cui mancherà Francesco, perché altrimenti facendo questo discorso vado a soffocare l'intera trasmissione e non gli lascerei spazio a Francesco, chiaramente. Per cui lo farò praticamente soltanto quando mancherà Francesco. Tutti i pezzi, vi ricordo, tutte le trasmissioni vengono mandate in internet, per cui vengono sia trasmesse in diretta in internet in questo momento, sia vengono caricate come programmi MP3 o in altro formato in internet. Venendo sul gruppo Paganesimo potete sapere sia dove sono, sia scaricarvi le trasmissioni. Pertanto la trasmissione di oggi che stiamo facendo sta andando in diretta in internet e nello stesso tempo verrà caricata in internet per poterla scaricare nei giorni successivi. Pensate un po' quanto è importante il discorso di internet, cioè che razza di peso che sta assumendo. Bene, io adesso sono le ore 16 e qualche minuto, voglio fare il discorso che... voglio fare il discorso che avevo ripreso, che volevo fare all'inizio, ed è il discorso sul battesimo cristiano. Praticamente cos'è che è successo? È successo che Corriere della Sera pubblica un documento da cui si evince che i cattolici hanno sequestrato dei bambini, li hanno marchiati a sangue, li hanno stuprati e dopo averli stuprati ha detto sono roba nostra. Erano bambini ebrei, eravamo prima della guerra, cioè Pio XII, e il Papa Roncalli, il cosiddetto Papa Buono, che Papa Pacelli, scusate, il quale non si fece scrupolo di sequestrare i bambini. Come vi ho detto, la Chiesa Cattolica è un'organizzazione di terrorismo, un'organizzazione criminale, che non ha niente a che vedere con la società civile. Cioè, quando noi parliamo della Chiesa Cattolica, dobbiamo parlare della Chiesa Cattolica in se stessa e non di quelle che sono le norme della società civile. Cioè, mentre nelle norme della società civile il centro, il soggetto di diritto è l'uomo, è il singolo individuo, nella Chiesa Cattolica, la Chiesa Cattolica è la padrona delle persone. Cioè, le persone sono roba sua e vanno marchiate. Quando dai microfoni di questa radio avete sentito parlare della Teresa di Calcutta come la macellaia dell'India, l'assassina, la criminale, la delinquente, lo abbiamo fatto partendo dalle norme della società civile, cioè da quelle regole che dicono che le persone sono dei soggetti di diritto. L'attività della Teresa di Calcutta partiva da un altro presupposto, cioè partiva dal presupposto che la Chiesa Cattolica fosse la padrona delle persone e si è arrogata il diritto di saccheggiare, distruggere, annientare, stuprare un sistema sociale e specialmente la parte più debole di un sistema sociale, quello indiano. Ebbene, questa diversa ottica con cui guardiamo le cose è in realtà la contraddizione fondamentale che esiste fra la Chiesa cristiana e la società civile, la società laica, cioè la società giuridica, la società costituzionale. Io qui ho per le mani, a proposito della vicenda dei bambini ebrei, fra virgolette salvati dai cristiani, un articolo che è venuto fuori ieri, 12 gennaio 2005, sulla Nuova Venezia. E l'articolo è a firma di Ferdinando Camon. Ebbene, Ferdinando Camon in questo articolo dice: «La storia ha messo in gioco ben altro. Ha dimostrato che il cattolicesimo ha trasformato il nucleo centrale della sua dottrina, il possesso della verità e la salvezza dell'uomo, il compito di convertire ogni uomo, ritenendo il rapporto con l'altro inutile e dannoso se non finalizzato la sua conversione. La non conversione dell'altro era il massimo male che l'altro potesse soffrire, e di fronte a questo massimo male, ogni altro male, compresa la morte, era un male minore. C'è stata da parte degli ebrei una non percezione di questa discriminazione e dei pericoli che essa conteneva. Anche i grandi testimoni dello sterminio, compreso il nostro Primo Levi, hanno inteso lo sterminio come il risultato del programma maligno di un grande eroe negativo, un demone che si chiamava Hitler. A leggere ancora oggi i diari di Primo Levi, si sente l'irruzione della Shoah come una follia, la follia della grande Germania, colpa di un capo e non di un popolo, e di un lungo ciclo della storia. Soltanto dopo Levi, i grandi testimoni della Shoah, fu vista come conclusione di un ciclo millenario del cattivo rapporto fra cristiani ed ebrei, che aveva avuto le tappe precedenti, prima nella conversione coatta, poi nella creazione dei ghetti, rispetto ai quali la distruzione di massa rappresenta una coerente prosecuzione. La prima tappa, l'abbiamo già detto qui, si riassumeva nel messaggio: potete vivere in mezzo a noi a patto che diventiate come noi. La seconda: non siete diventati come noi, andate a vivere da un'altra parte. Terza tappa: non potete vivere né fra noi né lontano da noi, dovete soltanto morire. Il rifiuto di restituire i bambini ebrei battezzati arriva adesso come una quarta tappa. I vostri figli possono vivere fra noi perché sono diventati come noi. Non ha molto senso discutere se la fine di questo lungo ciclo, e cioè la direttiva di Pio XII di trattenere i bambini battezzati, quella è soltanto l'ultima tappa. L'errore è molto più antico ed è su quell'errore che la coscienza cattolica ha lavorato. Consisteva nel ritenere la conversione degli altri come una missione in terra e interesse supremo dell'umanità lasciarsi assimilare. Lasciarsi assimilare non significava farsi distruggere, ma salvarsi. Probabilmente la tenacia con cui è stato eseguito questo errore dipese anche dalla scarsa consistenza dell'avversario. Oggi, con l'Islam, questo è un errore che i cristiani non applicano, ma semmai subiscono. Bene, questo discorso, che è una parte dell'articolo di Ferdinando Camon, che è apparso ieri sulla Nuova Venezia, cioè va a definire esattamente il discorso quello che stiamo facendo noi ormai da una vita, cioè che la Chiesa Cattolica in pratica usa il battesimo come un marchio per marchiare le persone che sono bestiame e sono bestiame che le appartengono. Cioè questo modo di concepire gli uomini, cioè bestiame di proprietà, è proprio del monoteismo, è proprio del cristianesimo. E sia Pacelli, sia Pio XII, sia tutti gli altri papi precedentemente lo hanno applicato, perché questa è la direttiva dei Vangeli, la direttiva del patto di Nazareth. Cioè le persone non sono dei soggetti che propongono se stessi, che manifestano se stessi, portatori di libertà, ma sono degli oggetti di possesso, degli oggetti che devono essere posseduti dal Dio padrone. Noi abbiamo una parabola che io devo ancora fare il commento, ma lo farò uno di questi tempi, quando avrò tempo, che è quella del figlio del prodigo. Cioè il padre, quando il figliolo ritorna, cioè il ragazzo cerca di andare via di casa, praticamente si prende la sua parte e va via di casa, a un certo punto in miseria torna a casa e il padre celebra il suo ritorno col vitello grasso. Bene, leggetevi attentamente questa parabola, perché è micidiale, è terribile, è di un'infamia incredibile. Cioè il vitello grasso non viene ammazzato per celebrare per il figlio, ma viene ammazzato per celebrare la gloria del padre. Cioè il padre ha fottuto il figlio, il ragazzo che è andato via di casa non è stato capace, non era attrezzato a sufficienza per affrontare la vita, per costruirsi la propria vita, e il padre celebra la sua gloria nell'aver distrutto il figlio. Ed è veramente micidiale quello, che l'insegnamento che viene dato a tutti i cristiani è quello di distruggere le capacità dei ragazzi di costruire la loro vita e la loro esistenza e coltivare la miseria. E su questa parte del cristianesimo noi abbiamo l'esaltazione del peccatore, perché il peccatore è il soggetto che può essere ricattato. Il peccatore non ha diritti, come il bambino. Il bambino ebreo è stato battezzato, ha perso tutti i diritti, non è più un altro, è roba mia, l'ho acquisito. Ed è la mentalità che spesso correva in certi paesi, dove la ragazza che veniva violentata dal branco veniva trattata male dal paese perché se l'è voluta, se l'è cercata. Tu cosa vuoi? Sei stata violentata, che cazzo pretendi? Giustizia? Ma sei matta? Tu sei una merda, sei stata marchiata. Cioè questo modo sociale di concepire la vita, di concepire le relazioni con l'altro, che è una derivazione del monoteismo, è una derivazione dei Vangeli. Ed è veramente una cosa terribile, perché vuol dire distruggere la capacità di autodeterminazione dell'uomo davanti alla vita. Cioè farlo diventare bestiame, farlo diventare oggetto, oggetto che si possiede ed oggetto del quale ne si può far commercio. Ed è una cosa veramente obrobriosa, però è un obrobrio che nasce da dove? E nasce dal concetto creazionista, nasce dal concetto che tu sei stato creato da Dio, dunque sei posseduto da Dio. Cioè io sono il tuo padrone, tu non sei divenuto il brodo primordiale, le tue generazioni non hanno fatto sforzi per affrontare la tua esistenza, tu sei stato creato, dunque sei un oggetto, tu non sei uno che fa magia, che trasforma te stesso. Non sei uno che pratica le relazioni col mondo, ti abbiamo battezzato, ti abbiamo marchiato, sei stato marchiato, basta. Ed è una cosa che è un atteggiamento estremamente offensivo dal punto di vista emotivo, dal punto di vista della percezione delle persone, ma che viene ancora sottovalutato dal punto di vista delle istituzioni. Cioè le istituzioni sottovalutano moltissimo questo tipo di atti, se ne stanno rendendo conto un po' alla volta, perché qua e là sta emergendo il diritto dei soggetti di determinare se stessi. Infatti, se noi guardiamo per esempio nella nuova Costituzione europea, vediamo fra i diritti delle persone, viene sottolineato un diritto molto particolare, che se non venisse farebbe quasi ridere, però in realtà è fondamentale, cioè il diritto di cambiare religione. Cioè le costituzioni e le carte dell'ONU, le carte dei diritti umani, sottolineano il diritto di cambiare religione. secondo voi perché questo diritto di cambiare religione? Proprio perché il cristianesimo e il cattolicesimo in particolare, col battesimo marchiano le persone. Una volta marchiate dicono sei roba nostra, sei oggetti che ti possediamo, devi fare quello che vogliamo noi. Cioè praticamente sottraggono le persone ad essere dei soggetti di diritto. E Pio XII lo ha dimostrato questo, mi sembra che l'abbia dimostrato estremamente, in modo estremamente ampio, insomma, che è questo. E i Vangeli dicono questo, cioè il patto di Natale indica questa strategia. Cioè indica la distruzione delle persone proprio in funzione di poterle possedere. Per cui qua, state attenti quando i cristiani parlano per esempio di libertà religiosa. In Cina c'è un grosso dibattito sulla libertà religiosa, perché la Cina ha approvato la libertà religiosa, sta approvando delle leggi della libertà religiosa, ma libertà religiosa, libertà di manifestare la propria religione, non la libertà di fare traffico di schiavi, di marchiare le persone, di possedere il sistema sociale. E i cristiani per libertà religiosa intendono la possibilità di stuprare bambini, di possedere il sistema sociale. Lo hanno dimostrato in Spagna cosa intendono per libertà religiosa. Cioè nello scontro con Zapatero, la società laica di Zapatero, i cristiani hanno dimostrato che loro per libertà religiosa intendono il possesso della società, il possesso delle persone, non la possibilità di manifestare la loro religione. Ed è una cosa da studiare molto attentamente, perché quello che sta venendo fuori sta praticamente sempre più scoprendosi in quello che è il cristianesimo, cioè sta sempre più emergendo perché la struttura politica non è più disposta a fare da mediazione fra struttura politica di gestione della società e religione cristiana. Purtroppo in certi paesi queste frange sono ancora molto molto pesanti. Bene. Allora, io ho qualche notizia stampa abbastanza recente, do il via alle telefonate, vi ricordo che il numero di telefono in diretta è 049 700 700 e 049 700 838. Sì, pronto?
Ciao!
Come stai? Bene?
Bene, bene, bene.
Attento, niente sublime come solito. Vabbè, veramente, perché sembra, diciamo, complicato il discorso, però bisogna stare attenti bene. E se capisci, se abbastanza, se entri abbastanza facilmente, insomma, nel discorso anche della mi piace la sedimentazione dell'uomo, no?
Sì.
Col passare delle ere, diciamo, no, dall'uomo primitivo, chiamiamolo ancestrale, adesso che cioè cambia la l'oggettività della realtà, però l'uomo si adatta e si adatta magnificamente, insomma, senza trovarsi per strada naturalmente. Se non si trova un blocco o una prigione, prigionie in grande stile educativo,
certo.
Non in senso solo fisico, però anche mentale, psicologico, questo è il discorso, l'uomo si adatterà sempre alle circostanze perché ne fa parte naturalmente, a meno che dopo non venga, come si dice, demonizzare come che si fa adesso, perché
certo.
I miti, no? Quindi deve parlare il mito come ironicamente viene demonizzato, viene ridotto a un qualcosa di allegorico,
certo.
Invece fa parte veramente dell'uomo, dell'essere umano e di tutto gli esseri viventi che sta intorno. Mi insegna tantissimo, per esempio, gli animali, le piante, la terra, naturalmente ne facciamo parte e mi insegna tantissimo. Penso che sia quello che si riferiva anche agli antichi dei miti, no? Il mito che mi circonda, che allora per rappresentarsi e rappresentare l'uomo, l'essere umano, le persone, con il resto che lo circonda, naturalmente bisogna che avesse personificato, no, il mito,
certo.
Allora praticamente i gag sono stati Omero, che sono stati antichi, che gag.
Sì, poi vengono anche i poeti, dopo viene tutto, capisci,
esatto,
cioè una volta. Comunque continueremo questo discorso qua col dibattito di questa sera alle 19.
Sapendo un'altra cosa, no?
Dimmi.
Hübner, sai, l'altra volta mi hai detto di Kurt Hübner e la verità del mito?
Sì.
Sai, quando mi hai telefonato, no? Avevo scritto la realtà del mito, ma ero convinto che fosse la realtà del mito, E invece credeva aver sbagliato il mito, cioè che magari si è dato un libro sbagliato, invece è questo, no?
Sì, sì, la verità del mito. Che cioè, l'hai già comprato?
Sì, sì, sì. È costa però.
Lo so, è un sasso, un sasso.
Ma è un testo unico.
Cioè, io qui ho l'idea pericolosa di Darwin, di Dennett, no? Sì, che lo userò anche stasera, ma quello, cazzo, sì, 50 euro, 48 euro, insomma, è una roba.
Adesso
mi sentai tutto, cavolo. Io ho speso 250 euro di libri in questi ultimi 10 giorni, ora in Busai, in atrofia, non so più cosa fare.
Ma anche questo è un sacrificio, secondo me, cioè se poi, non sempre, non magari spesso, però testi magari validi, sì, che bisogna, insomma, se è utile, è necessario.
Se finché riesco a lavorare in fonderia posso comprarmi i libri.
Dopo saltiamo un'altra parte, dunque che c'è anche sulla Repubblica di ieri, che c'è i battesimi,
sì, sì, sì,
battesimi antichi e polemiche moderne, il Corrado Augias sulle lettere.
Ah sì, sì, sulle lettere sì, non l'ho tirato, però in realtà è un dibattito, a livello nazionale che si sta aprendo, no? Giustamente. Sta prendendo posizioni sempre più laiche Augias.
Sì, Augias comunque oggi ha fatto una bella trasmissione,
sì,
sette sataniche.
Ah sì?
Sì. Quello delle morti, sai, e parlai diciamo del libro, ha parlato del libro Le sette sataniche, quello di Piero Petra di Madonna di, è un libretto non so di che
vabbè,
è, 6, 3, 6, insomma, sette, è l'ultimo qua, non è che sia tanto. Volevo prenderlo, ma dopo ce n'ho abbastanza che parla.
Sì, ma guarda che è abbastanza, ormai anche il periodo sta anche morendo, no?
Sì,
cioè, prima usavano le sette sataniche per costruire terrore.
Esatto.
E adesso che li abbiamo un po' messo con le spalle al muro, è un po' anche perché la polizia ha detto basta,
Sì.
Cioè la polizia ha detto effettivamente basta.
Basta,
cioè, è chiaro che sei strascichi perché andranno avanti ancora, però insomma basta.
Secondo me è stata creata, diciamo che sei una creazione contemporanea, diciamo, no, del monoteismo,
sì, sì, sì.
Demoniaco, le sette,
sì, sono nate un paio di secoli fa, no, alla corte di Francia le prime, e dopo c'è sempre stato un po', anche perché poi si parla sempre anche di Torino, no,
sì,
quella di Torino fu una bufala inventata da alcuni studenti,
sì,
che non si capisce bene
il
come
triangolo.
Sì, sì, esatto, sono tutte cagate.
Praga, Torino,
sì, esatto,
Lione.
Sì, sì, tutte stronzate.
Sì, sì. Niente, un'altra cosa, dunque venerdì prossimo, non domani, si parla di Dioniso.
Ah sì, 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 ah giusto, giusto, mi hai fatto in mente di dire anche questa cosa qua, perché l'ho registrato il primo, è anche molto bello, sì, sì.
Sì, è abbastanza bello.
Anzi, adesso metto giù, glielo dico anche.
Sì, ok.
Okay.
Qua, ciao, buon lavoro.
Ciao, grazie, ciao.
E niente, in effetti su Rai 3 vi ricordo che venerdì sera alle ore 23:50 su Rai 3 ci sono delle trasmissioni che parlano di alcuni miti pagani, naturalmente letti dal punto di vista della cultura, mescolati dal punto di vista psicologico eccetera, però abbastanza interessanti. Io ho registrato la prima puntata e tutto sommato, al di là di alcuni punti, mi è piaciuta. Alle ore 23:50, credo, su Rai 3, domani, venerdì. Bene, abbiamo un'altra telefonata. Pronto?
Ciao Carlo.
Ciao.
Prima avevo sentito che tu parlavi dell'assolutismo, lì era del cristianesimo, cioè ineriva ai seguaci di Cristo o ineriva a quello che Cristo...
No, quello che Cristo ha detto.
Cioè, non è che sia di tramandamento.
No.
Un pochettino malamessi perché...
No, assolutamente. Guarda, io ho fatto tutta l'analisi di Vangeli, o almeno una gran parte, e
ma
sono...
Non è esistito da Cristo.
Ma non è importante, non è mai esistita la persona. La persona in sé non è...
Appunto, ora devo analizzare la faccenda.
No? Allora, la persona in sé non è mai esistita. Come non esiste una persona che si chiama Costituzione della Repubblica Italiana, non esiste. Esistono degli scritti che si chiamano Vangeli ufficiali, cioè i quattro Vangeli, che hanno lo stesso valore per la Chiesa Cattolica della Costituzione della Repubblica Italiana per l'Italia. Cioè nulla può fare la Chiesa Cattolica fuori da quei Vangeli.
E ora te parli dei cattolici?
No, ma anche i protestanti, tutti i cristiani, il cristianesimo è quello.
Beh, il cristianesimo sì, ma il cristianesimo sarà fatto da persone, no?
Ma che c'entra? è fatto da quattro Vangeli che descrivono una persona che dà degli ordini, e in quei Vangeli c'è stuprare, ammazzare, ragazzini nudi, ma sai tutto.
Dal contenuto quello che mi interessa è capire, se sono buono di capire, perché mi ho i miei limiti
sì.
Nel capire se questa roba è fatta da gente come me, che ha delle spinte o intellettuali o che vuoi incatenare
sì come ti e come me ai suoi tempi, a quei tempi,
perché dopo i tempi si evolvono,
certo,
quello che noi altri oggi traduciamo con certe valenze, certi valori,
certo,
un tempo che aveva un'altra,
certo,
valenza, un altro valore.
Il problema è che per la Chiesa Cattolica non hanno assolutamente preso un altro valore, è sempre quello il valore,
no, è sempre quello,
la verità è quella
al momento. È sempre quello che vuole dare ai al momento,
certo,
che interessa.
No, ma quelle cose restano. Cioè, quando nella Bibbia c'è scritto Dio che dice non lasciare che strega viva, una volta brusava le donne, adesso non puoi più brusarle perché la legge glielo impedisce, ma nella Bibbia c'è sempre. Quel giorno che i cattolici riusciranno a avere il potere, bruceranno ancora le persone.
Questo che mi interessa da capire è se il significato stesso che quando che lei sta scritto o prima di essere scritto è Galea, se lei stesso è quello che ha.
Sì, no, ma per loro, ricorda che per un cristiano, per un monoteista, la verità del Dio, data dalla Bibbia o data dal Corano per i musulmani, è verità eterna. Cioè non è un cambiamento, non c'è un'evoluzione. C'è un'evoluzione della società civile che impone delle cose, ma non c'è evoluzione nel detto da Dio, la verità è quella eterna.
Va bene.
Va bene?
Ho capito le parole, ma faccio sempre più confusione.
Va bene, dai. Ciao.
Bene, io chiudo qui la trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo, perché chiaramente è arrivato al Vise. Vi do appuntamento per le ore 19 con la seconda parte della trasmissione, e alle ore 19 riprenderemo il discorso sulla volontà. Prendiamo il discorso sul dibattito della volontà. Vi ricordo che gli appuntamenti sono per il 29 gennaio, il più vicino, che faremo il dibattito sull'arte dell'agguato. Alle ore 19 invece continueremo il discorso sulla volontà, e fino alle ore 20. Ciao a tutti e a risentirci. Vi ricordo che sono Claudio Simeoni, meccanico, apprendista stregone, guardiano dell'Anticristo. Il mio indirizzo è Piazzale Parmesan 8 Marghera. L'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti è casella postale 53 Marostica, Vicenza. Ciao a tutti e a questa sera alle 19 risentirci.